riprendere il nostro cammino per questa tappa, che dovrebbe essere l'ultima per quanto riguarda la lettura del libro di Daniele. Bisogna tener conto in più del fatto che giovedì prossimo sarà la festa dei Santi, quindi avrete vacanza, sopporteremo questa caduta di tono rispetto al nostro ritmo di lavoro. Comunque sia, con l'altro giovedì, che sarà l'8 di novembre, poi avvieremo la lettura di un altro testo, trattando, come la consuetudine vuole, il Nuovo Testamento. Noi dobbiamo leggere dunque il capitolo 14 e siamo alle prese già dalla settimana scorsa con la terza parte del nostro libro, così abbiamo definito in maniera un po' sommaria i capitoli 13 e 14, che in realtà nella composizione redazionale del testo sono stati aggiunti in una fase molto avanzata e sono capitoli presenti soltanto in lingua greca, per cui non compaiono nelle scritture ebraiche, e in più la traduzione in greco che leggiamo, che la Chiesa legge ed è epoca antichissima, quella di Teodozione, non è la traduzione dei 70. Ma qualcosa a questo riguardo vi dicevo, noi abbiamo letto un primo racconto nel capitolo 13, probabilmente ricordate, la storia di Susanna e Daniele. Abbiamo a che fare con la situazione di giudei in diaspora, il popolo dei credenti nel mondo, in un'epoca che ormai è piuttosto lontana da quello che fu il tempo dell'esilio in senso stretto nel VI secolo avanti Cristo. Ormai sono passati alcuni secoli e la presenza in queste località lontane dalla terra di Israele, di coloro che appartengono al popolo dell'Alleanza, è una presenza ormai consolidata, e ce ne rendevamo conto la settimana scorsa a proposito di quanto leggevamo nel capitolo 13. A Babilonia è presente una comunità di giudei che ormai ha una sua fisionomia anche istituzionale, civile, pubblica, molto consistente, ma di questo parlavamo a suo tempo. Abbiamo colto nelle pagine che già sono passate sotto i nostri occhi, come peraltro vi avvisavo dall'inizio, una nota di umorismo che percorre i diversi passaggi di queste narrazioni, anche se questa vena umoristica non esclude affatto l'impatto con la urgenza di vicende drammatiche che al momento opportuno diventano addirittura tragiche. Ma certo la narrazione sembra molto disinvolta, gli autori di questi brani narrativi sembrano molto avvezzi ormai a usare il linguaggio burlesco. E adesso ne avremo ulteriori verifiche leggendo il capitolo 14, che possiamo, tanto per avviare la nostra ricerca, intitolare in questa maniera: Le avventure, al plurale, le avventure di Daniele e l'idolatria nel mondo dei pagani. L'idolatria, ecco, in realtà dicevo avventura al plurale perché qui sono due pezzi di letteratura burlesca, due racconti strettamente coordinati ma anche dotati di una loro specifica identità. Il primo brano ci porta fino al versetto 22 il secondo dal versetto 23 alla fine. Anche questo racconto, nella sua complessità, nella sua articolazione, nei due brani che abbiamo quantomeno già intravisto, esistesse in maniera autonoma e fu poi inserito nel libro di Daniele, passando attraverso la traduzione in greco, la traduzione dei 70 da prima, di traduzione poi, ed è la traduzione di Teodozione che è presente nel testo biblico che leggiamo noi, naturalmente leggiamo una traduzione in italiano. Determinante fu a questo riguardo il fatto che quando San Gerolamo tradusse in latino utilizzò il testo, la traduzione di Teodozione. Fatto sta che noi adesso leggiamo il primo brano di questo racconto, o il primo racconto, dal versetto 1 al versetto 22. Vi avvisavo poco fa, qui abbiamo a che fare con l'idolatria nel mondo dei pagani e la relazione tra Daniele e l'idolatria. Di quale idolo parliamo? Nel brano che adesso leggiamo abbiamo a che fare con le manifestazioni di una religiosità che sembra, un'affermazione che adesso risuona un po' per aria, poi verificheremo meglio, sembra tanto più vera questa religiosità che è propria di un mondo pagano, che peraltro dà spazio a molteplici devozioni, ma una religiosità tanto più vera quanto più costosa. Affermazione che rimane così, sospesa nel vuoto, adesso verifichiamo. Versetti 1 e 2. Il re Assiage si riunì ai suoi padri e gli succedette nel regno Ciro il Persiano, riferimenti simbolici a personaggi che hanno assunto in momenti di particolare rilievo storico il ruolo dei sovrani. Poco importa, ripeto, il riferimento storiografico. Fatto sta che adesso Ciro il Persiano ha tra i suoi collaboratori e collaboratori stretti alla corte dunque del sovrano un personaggio che è il nostro Daniele. Ora, versetto 2, Daniele viveva accanto al re, era simbiotico al re, ed era il più onorato tra tutti gli amici del re. Dunque il nostro Daniele è un giudeo che appartiene agli ambienti della diaspora, un popolo di Dio disperso in giro per il mondo, ma è anche, bisogna subito aggiungere, un uomo di successo, un uomo che ha fatto carriera, un uomo che occupa una posizione di prestigio elevatissimo, è uno degli amici del re, il più onorato tra gli amici del re. Dunque non abbiamo a che fare con un picco pallino qualunque. Questo per dire, vedete, che Daniele non è un eremita, non è un personaggio che vive fuori del mondo, che si ritira, che è istintivamente ostile e polemico. Tutt'altro, Daniele è un giudeo che, per quanto appartenga, e tutto lo confermerà, al popolo dei credenti, nella fedeltà all'alleanza, è comunque presente nel mondo dei pagani con tutte le sue competenze e tutta la sua disponibilità alla collaborazione accanto al re. Noi leggiamo il testo secondo la traduzione in greco di Teodozione, Mi dicevo, nella traduzione dei 70 si dice di lui che era il re, cioè sacerdote. Questo accenno che compare, ripeto, nella traduzione in greco dei 70 prelude a passaggi che sono decisivi poi nel seguito della vicenda, nel seguito dell'avventura. Daniele sarebbe un sacerdote, perché qui adesso avremo a che fare tra breve con la categoria sacerdotale che assume un rilievo pesante e in certo modo schiacciante nel mondo dei padani. Versetti da 3 a 7. I babilonesi avevano un idolo chiamato Bel. Bel, Bel vuol dire signore, sarebbe Baal nelle lingue, in ebraico. Bel, ecco, nelle lingue semitiche dell'Oriente, è l'idolo venerato, adorato, celebrato dai babilonesi, al quale offrivano ogni giorno 12 sacchi di fior di farina, 40 pecore e 6 barili di vino. Oh, dunque un dio che mangia e beve. Anche il re venerava questo idolo e andava ogni giorno ad adorarlo. Dunque anche il re, notate che l'adorazione dedicata a Bel, l'idolo dei babilonesi, è garanzia di integrazione sociale. Il re e i suoi sudditi sono concordi, è il mondo babilonese che trova nel riferimento all'idolo una coerenza che consolida fortemente i vincoli delle relazioni sociali, ma è ancora più in profondità le motivazioni culturali che danno forma alla vita sociale. Il re con tutti i sudditi in adorazione, e Daniele no. Daniele però adorava il suo Dio, e perciò il re gli disse: perché non adori Bel? Daniele rispose: io non adoro idoli fatti da mani d'uomo, ma soltanto il Dio vivo, che ha fatto il cielo e la terra, che è signore di ogni essere vivente. Dunque Daniele è un credente, evidentemente non ci tiene a dare spettacolo, non chiede riconoscimenti speciali per questo motivo, ma è un credente. E il re, che è in contatto di amicizia molto affettuosa e molto intensa con lui, gli chiede conto del suo comportamento: perché non adori Bel? Ed ecco, Daniele si spiega: io non adoro idoli fatti da mani d'uomo, ma soltanto il Dio vivo che ha fatto il cielo e la terra, sto rileggendo il versetto 5, e che è signore di ogni essere vivente. Notate che in questo comportamento di Daniele, che di per sé è così corretto e così riservato, intravediamo una nota polemica, almeno vedete è esattamente questo il riscontro che il re, per quanto disposto positivamente nei confronti di Daniele, coglie in quel comportamento. C'è un come dire, un dissenso per quanto riguarda quella integrazione sociale che a Babilonia invece è garantita dalla comune adorazione dell'idolo. E allora il re insiste con Daniele: ma Non credi tu, versetto 6, aggiunse il re, che Bel sia un Dio vivo? Non vedi quanto beve e mangia ogni giorno? Rispose Daniele ridendo. Ecco, Daniele sorride. Attenzione, sorride, no? Questo sorriso può essere anche inteso come un'offesa, come una bestemmia. Daniele sorride perché il re gli ha parlato di Bel come di un Dio vivo, il Dio vivente, la divinità dei babilonesi è un Dio vivente, vedi, mangia e beve. Appunto la questione che suggerivo come titolo da porre a capo del nostro raccontino, ma di quale idolo parliamo? Il Dio vivente, mangia e beve. E Daniele sorride, ecco il versetto 7, non ti ingannare, o re, quell'idolo di dentro è d'argilla e di fuori è di bronzo, non ha mai mangiato né bevuto. Dunque Daniele manifesta il suo dissenso, sorridente finché si vuole, ma chiaro, preciso. Puntuale nel contraddire quella maniera di intendere l'idolo in quanto è adorato da tutti i babilonesi come il Dio vivente che mangia e beve. E adesso, versetto 8, leggiamo fino al versetto 12, veniamo a sapere che accanto all'idolo si muove, opera con molto impegno, possiamo subito aggiungere, tutta una schiera di addetti al culto che sono i sacerdoti. Dice il versetto 8, così il re si indignò, il re è preoccupato, e convocati i sacerdoti di Bel, eccoli qua, disse loro: se voi non mi dite chi è che mangia tutto questo cibo, morirete. Se invece mi proverete che è Bel che lo mangia, morirà Daniele perché ha insultato Bel. Dunque, qui compaiono gli addetti al culto, che sono una moltitudine, come poi verificheremo ancora successivamente, una vera e propria casta di specialisti che compaiono qui nel racconto come i rappresentanti di quel quella frode che in realtà costituisce il vero idolo attorno al quale si raccoglie l'adorazione dei babilonesi. Bel sarà un'immagine di qualche tipo, un simulacro, una statua. In realtà, vedete, la frode di cui sono protagonisti gli addetti, coloro che compongono la casta sacerdotale, che vive sfruttando la devozione di tutti, re compreso naturalmente, e in questo senso anzi il re è principale alleato, è proprio strutturalmente connivente con il re, tutto l'apparato del potere civile, connivente con l'attività svolta dalla casta sacerdotale. Vedete, adesso sono loro in gioco e sono loro che reagiscono. Il re ha impostato la questione, Daniele risponde al re, versetto 9, sia fatto come tu hai detto. Dunque
giungiamo a un confronto, un vero e proprio giudizio di Dio, ma è una questione di vita o di morte, vedete, non si scherza, perché chi mangia e beve, se mi proverete che è bello che mangia e beve, versetto 8, allora siamo a posto, ma in questo caso morirà Daniele, perché ha insultato Bel, Daniele ha bestemmiato, ma in realtà in gioco sono proprio loro gli esponenti di questa casta sacerdotale, perché sono loro che sono stati calunniati e sono loro che adesso intervengono rivendicando la dignità, il rispetto, il prestigio della loro funzione sacerdotale. Dice qui il versetto 9 ancora, i sacerdoti di Bel erano 70 per dire poi una moltitudine, 70, senza contare le mogli e i figli, è tutto un apparato che è sfilacciato all'inverosimile. Il re si recò insieme con Daniele al tempio di Bel e i sacerdoti di Bel gli dissero: ecco, noi usciamo di qui e tu, re, disponi le vivande e mesci il vino temperato, poi chiudi la porta, sigillala con il tuo anello. Se domani mattina, venendo, tu riscontrerai che tutto non è stato mangiato da Bel, moriremo noi, altrimenti morirà Daniele che ci ha calunniati. Vedete, qui ormai non è precisamente in questione, non è esclusivamente in questione la bestemmia nei confronti di Bel, ma la calunnia nei confronti dei sacerdoti di Bel, che sono i funzionari del culto che sono stati così aspramente contestati da Daniele. In realtà Daniele ha sorriso, non ha aspramente contestato nessuno, Daniele ha sorriso, ma loro, vedete, se la sono presa e loro si tengono a rivendicare il valore sacrosanto della loro funzione di tecnici addetti al culto, ma la presenza della loro casta là dove il dio vivente dei babilonesi, ossia Bel, l'idolo, mangia e beve. Ci ha calunniati, dicevano nel versetto 11, e quindi, versetto 12, essi però non se ne preoccuparono, perché avevano praticato un passaggio segreto sotto la tavola, per il quale passavano abitualmente e consumavano tutto. È una frode sistematica, ma è una frode istituzionale, è una frode, come dire, devozionale, è una frode. Voi ridete come Daniele.
È anche di più.
È una frode, è così, un broio. E d'altra parte, vedete, adesso il giudizio di Dio, il confronto è impostato in maniera veramente molto impegnativa, perché è questione di vita o di morte. Pensate a quello che successe nella storia della salvezza, nel caso in cui Elia da solo affronta i profeti dei Baalim, dunque un discernimento radicale. Qui vedete il racconto si svolge in modo molto meno patetico, in forma così disinvolta, quasi da favola, ma la questione è estremamente seria. E adesso siamo giunti alla prova. La prova. E la prova, vedete, è proprio adesso il momento in cui Daniele è esposto a rischio supremo, lui in quanto si è limitato a sorridere nella sua identità di credente che vuole essere coerente con l'appartenenza al Dio vivente. Ed ecco, emerge la frode che è soggiacente alla superstizione, ma vedete, emerge quella frode che è strutturale là dove la superstizione e dunque la religiosità e dunque tutto
un complesso di situazioni devozionali assumono il rilievo di una garanzia di stabilità sociale, dove tutti i sudditi del re, concordemente con il sovrano, sono parte di un di un'unica costruzione sociale che, vedete, riscontra nella casta sacerdotale, riconosce in essa, attribuisce ad essa un valore istituzionale, imprescindibile. E adesso la frode emerge. Ed emerge, vedete, perché c'è un credente che non ha bisogno di particolari apparati, non ha bisogno di garanzie di nessun tipo, ha sorriso. Dopo che essi se ne furono andati, dice qui il versetto 13, il re fece porre i cibi davanti a Bel. Daniele ordinò ai servi del re di portare un po' di cenere. Vedete, Daniele adesso ricorre a un accorgimento. Un po' di cenere era sparso su tutto il pavimento del tempio, alla presenza soltanto del re. I sacerdoti sono già ritirati e tutto viene predisposto per fare da contesto all'evento che adesso deve apparire in tutta la sua grandiosa proprio manifestazione di vitalità, un Dio sovrumano che mangia moltissimo, che costa moltissimo. E quanto più costa, tanto più è vero. E quanto più mangia, tanto più è vitale. È libro dei babilonesi, dove, vedete, allora non c'entra più Bel, il simulacro collocato da qualche parte, ma c'entra esattamente questo meccanismo interiore che assume le forme variabili della superstizione, ma comunque forme che convergono in questa direzione. Ecco, abbiamo a che fare con una potenza straordinaria che mangia molto, costa molto. Questa è la garanzia che dimostra quanto sia vero e vivo, vero e vitale. E allora, adesso, vedete, cenere sul pavimento. Poi uscirono, chiusero la porta, la sigillarono con l'anello del re e se ne andarono. I sacerdoti vennero di notte, secondo il loro consueto, con le mogli, i figli, mangiarono e bevvero tutto. Di buon mattino il re si alzò, come anche Daniele, e il re domandò: sono intatti i sigilli, Daniele? E intatti, re, rispose. Aperta la porta, il re guardò la tavola ed esclamò: tu sei grande e bel, nessun inganno è in te, vedete? Tutto mangiato. Vedete come il re si commuove. È l'animo umano che proprio come istintivamente, visceralmente va alla ricerca di simili manifestazioni di una potenza superiore e in tutto questo vedete lo sfruttamento della religiosità che nel caso del re veramente ci porge una testimonianza esemplare. Insieme con il re, tutti i babilonesi, l'animo umano si commuove. Ed ecco, versetto 19 allora. Daniele sorrise di nuovo, ha sorriso nel versetto 7, adesso Daniele sorrise e trattenendo il re perché non entrasse lo ferma sulla soglia.
disse: guarda il pavimento ed esamina di chi sono quelle orme. Ecco, vedete, la polemica importata da Daniele sembra proprio ilare, molto blanda. In realtà poi c'è di mezzo una tragedia che riguarda l'ipotesi di morte per lo stesso Daniele, tragedia che adesso riguarda il disastro della casta sacerdotale, e tragedia che riguarda esattamente il fenomeno dell'idolatria nel mondo dei pagani, che poi è il mondo, è il nostro. E allora, guarda il pavimento, il re disse: vedo orme di uomini, di donne, di ragazzi. Acceso d'ira fece arrestare i sacerdoti con le mogli e i figli, gli furono mostrate le porte segrete per le quali entravano a consumare quanto si trovava sulla tavola. Quindi il re li fece mettere a morte, adesso capita a loro. E consegnò belli in potere di Daniele, che lo distrusse insieme con il tempio, che non è un'impresa da poco e non è un fenomeno socialmente irrilevante. Notate che in questo contesto Daniele opera in perfetta solitudine, anche se, vedete, il racconto, poco fa accennavo alla traduzione dei 70 che attribuisce dall'inizio a Daniele il titolo di Yeresh, così dicevo, mi sembra di ricordare bene. Sacerdote, perché, vedete, anche nel tempio, unico tempio che è luogo del culto a Gerusalemme per il popolo dell'Alleanza, si accumulano offerte di un genere in grande quantità, non c'è prode. Anche gli addetti al culto, in base alla legislazione mosaica, vivono di quello che proviene dalle offerte. Ci sono le primizie, ci sono le decime, tutta una legislazione abbondantissima e anche molto farraginosa nel Pentateuco. Ma appunto non c'è frode. Questo abuso della religiosità che qui viene così, come dire, suavemente, ma anche così potentemente, radicalmente contestato, laddove l'idolatria, che è presente, diventa addirittura elemento strutturale, istituzionale nella società umana, nella convivenza dei popoli della terra. Quell'idolatria dà forma visibile, documenta in modo esplicito una disfunzione che deve essere registrata con sapienza e con pazienza nell'animo umano, che sembra tristemente predisposto a considerare che le realtà più importanti, le realtà più prestigiose, le realtà più vere e più sacre, dunque divine, siano quelle che costano di più. In una prospettiva, vedete, che è esattamente ribaltata rispetto alla rivelazione che abbiamo ricevuto dal Dio vivente, proprio da Lui, che è il creatore del cielo e della terra ed è il Signore di ogni creatura, il creatore, ogni creatura. E la realtà che ci riguarda è quella di creature, non è quella che possiamo attribuire a noi stessi in quanto assumiamo dimensioni gigantesche, e quanto più possiamo manifestarci nelle forme di una sovrabbondante messa in gioco delle nostre capacità di spesa, ecco, allora possiamo affermarci nella relazione con il Dio vivente. Il Dio vivente è esattamente colui che si è rivelato a noi nel momento stesso in cui ci ha collocati nella condizione di creature che appartengono alla sua Signoria. Il secondo raccontino, che sta in collegamento con il primo, ma è anche fino ad un certo momento è anche possibile leggerlo in forma autonoma, sempre la questione di fondo: ma di quale idolo parliamo? Che cos'è questo idolo che nel mondo dei pagani costituisce motivo di confronto avventuroso per Daniele? Qui vedete, abbiamo a che fare adesso con fenomeni che anche in questo caso, con una affermazione che resta momentaneamente sospesa nell'aria, fenomeni che convergono in un ingorgo di paure. Versetti da 23 a 27. Vi era un gran drago, un drago, a Babilonia. E i babilonesi lo veneravano. I babilonesi sono devoti, ammiratori di questo drago. È un drago spaventoso, mostruoso, pericoloso, è un drago, eppure i babilonesi lo veneravano. Chissà mai, adesso vediamo. Il re disse a Daniele: non potrai dire che questo non è un Dio vivente, adoralo. Dunque, adesso l'abbiamo trovato il Dio vivente, tu te la sei presa con Bel, hai fatto fuori il tempio di Bel, ma insomma adesso c'è il drago. Vedete, il Dio vivente per il re di Babilonia, il Dio vivente è il Dio che fa paura. Fa paura. Vedi? Adesso non puoi negarlo. Vedi? Il drago. Dio vivente, adoralo dunque. E Daniele risponde, versetto 25: io adoro il Signore mio Dio perché Egli è il Dio vivente. Se tu me lo permetti, o re, io senza spade, senza bastoni ucciderò il drago. Dunque il conflitto sembra molto superficiale, in realtà tocca l'essenziale di quello che per Daniele è suo cammino di fede e per quella che è la condizione della umanità intera, che in un modo o nell'altro, anche quando facesse professione di non credenza, in realtà è sempre ancorata l'umanità intera nelle forme più diverse, ma anche poi sempre interne a degli schematismi ricorrenti, è ancorata a una religiosità di tipo superstizioso, di tipo idolatrico. E dunque la questione tocca l'essenziale, perché Daniele dice: guarda che questo Dio muore, non è vivente, muore, faccio vedere io che muore. E adesso dice: mi dai permesso? Il re soggiunse, versetto 26, te lo permetto. Daniele prese allora pece, grasso, peli, li fece cuocere insieme, poi ne preparò focacce e le gettò in bocca al drago che le inghiottì e scoppiò. Quindi soggiunse, ecco che cosa adoravate, vedete, il drago ha fatto indigestione, gli è scoppiata la pancia. Daniele si è presentato nel versetto 25 come adoratore. Io adoro. Vedete, è Daniele che ha combinato adesso il pasticcio, è l'adorazione che uccide la paura. E il drago muore là dove è uccisa la paura. È la ricetta di Daniele. Pece, grasso, peli, fa cuocere, focacce, in bocca al drago. La situazione paradossale, ma appunto ha note caratteristiche di un linguaggio che ha il sapore della favola, ma la realtà di cui si parla è più che mai impegnativa. In alcuni salmi si parla dell'impatto con i mostri, Salmo 74, versetto 13, Salmo 91, versetto 3, ricordate quei versetti, su leoni e draghi camminerai, potrai calpestare le paure più angosciose. Esattamente qui è il nodo della questione, vedete. Daniele nel nostro racconto usa l'arma della derisione per sconfiggere la paura, e d'altra parte è proprio la paura emblematicamente rappresentata dalla presenza del mostro che viene vissuta come fenomeno religioso, come modalità di adorazione del divino, la paura. E notate come in questa devozione, che è rivolta al drago, il re e il popolo intero sono insieme, ma sono insieme nella devozione, così come sono insieme adesso nella derisione da parte di Daniele. Ecco che cosa adoravate. Altrove nell'Antico Testamento, a riguardo di queste faccende, si sviluppa un discernimento molto più raffinato, teologicamente maturo. Pensate al Libro della Sapienza, nel capitolo 15. Leggeremo prima o poi il Libro della Sapienza in maniera, nella nostra maniera solida. E allora, fatto sta che adesso la questione non è mica finita qui, perché dal versetto 28 al versetto 32 veniamo a sapere che i babilonesi insorgono, una sommossa popolare. Ci hanno tolto il drago, come facciamo senza drago? Quando i babilonesi lo seppero, ne furono molto indignati e insorsero contro il re, dicendo: il re è diventato giudeo, ha distrutto Bel, ha ucciso il drago, ha messo a morte i sacerdoti. Andarono da lui dicendo: consegnaci Daniele, altrimenti uccideremo te e la tua famiglia. Dunque, vedete, il popolo si aggrappa alle sue superstizioni, che è come dire, il popolo vuole essere ingannato, ma il re è perfettamente omogeneo ai sentimenti, alle aspettative, ai desideri del popolo, vuole essere ingannato. E il popolo contesta il re, ma vedete, perché vuole ottenere da lui, che è il re, la conferma del proprio inganno. Questo è il dovere del re. È una superstizione tragica, vedete, che non riguarda soltanto un culto in senso stretto deviato, ma che riguarda proprio un'impostazione della vita, della vita personale, familiare, sociale, l'organizzazione di tutto il sistema all'interno del quale a mano si viene sviluppando la cosiddetta civiltà umana. E il re deve mettere a disposizione del popolo un mostro che serva a oggettivare le paure e allo stesso tempo, vedete, coccolarle, gestirle le paure. E deve mettere a disposizione il mostro, in modo tale che, ecco, ci si possa rannicchiare nel contesto di quelle paure che vengono ormai acquisite come un valore sacro da gestire con puntuale, rigorosa, patetica devozione. Il re serve a questo. E adesso intervengono a riguardo di Daniele, consegnaselo. E il re, versetto 30, vide che lo assalivano con violenza e allora, costretto dalla necessità, consegnò loro Daniele ed essi lo gettarono nella fossa dei leoni, dove rimase 6 giorni. Nella fossa vi erano 7 leoni ai quali venivano dati ogni giorno 2 cadaveri e 2 pecore, ma quella volta non fu dato loro niente perché divorassero Daniele. Vedete, questa immagine serve a raffigurare in modo molto plastico il regime istituzionale della vita civile, quando deve garantire il mantenimento quotidiano dei leoni. Ecco, deve garantire questo, il mantenimento quotidiano dei leoni. E dunque 2 cadaveri e 2 pecore ogni giorno, il regime funziona così. E in questo contesto adesso Daniele viene messo in riga, aggiustato anche lui, costretto anche lui a divenire cibo per il mantenimento quotidiano dei leoni, che è un modo per ritornare al drago, vedete, e ritornare a quelle paure che bisogna come dire, definire nel loro valore oggettivo, che diventa sacro, e quindi bisogna che tutto il sistema della vita sociale devotissima, una vita superstiziosissima, religiosissima, sia congegnato in modo tale da obbedire a quelle paure. Perché questo sarebbe il modo di esorcizzare. Oh, notate bene che queste pagine non parlano di cose lontane da noi, diverse da quello che succede nel nostro mondo e nella nostra organizzazione della vita personale e sociale. Adesso Daniele nella fossa dei leoni. E siamo al versetto 33. Si trovava allora, improvviso cambio di scena, in Giudea, siamo a Babilonia, o di là, in periferia, in una comunità o località della diaspora, chissà dove, siamo in Giudea adesso, il profeta Abacuc, salta fuori questo profeta Abacuc, non si capisce bene per quale motivo, e stava cuocendo una minestra, sembra Vincenzo in cucina, una minestra, e spezzettato il pane in un recipiente andava a portarlo nel campo ai mietitori, ha fatto il pancotto o una specie di pietanza del genere, ed ecco l'angelo del Signore gli disse: porta questo cibo a Daniele in Babilonia nella fossa dei leoni. Ma Abacuc rispose: Signore, Babilonia non l'ho mai vista e la fossa non la conosco. E l'angelo del Signore lo prese per i capelli e con la velocità del vento lo trasportò in Babilonia e lo posò sull'orlo della fossa dei leoni. La scena è molto fantastica, vedete? Ma è spettacolare questo trasferimento rapidissimo di Abacuc dalla terra di Israele alla periferia, che è un modo poi per raffigurare questo contatto che è permanente e che è garanzia di comunione per quanto diffusa nello spazio indissolubile, terra di Israele, la diaspora, Babilonia, e non solo Babilonia, ma la fossa dei leoni, che è un modo per conferire alla periferia una nota ancora più oscura, angosciosa, infernale. Daniele doveva essere cibo per i leoni, e adesso veniamo a sapere che Daniele mangia. E mangia un cibo che ha il sapore di casa, che è giunto per posta angelica, per così dire, ecco. E ha il sapore delle cose fatte in famiglia, le cose semplici ma saporite, gustose, appetitose. Ed ecco, e adesso lui... Abacuc si trova sull'orlo della fossa dei leoni e gridò, versetto 37, Daniele, Daniele, prendi il cibo che Dio ti ha mandato. E Daniele esclamò, Dio, ti sei ricordato di me e non hai abbandonato coloro che ti amano. Alzatosi, Daniele si mise a mangiare, mentre l'angelo di Dio riportava subito Abacuc nel luogo di prima, torna indietro e la sua missione è finita. Vedete, mentre Daniele mangia, i leoni digiunano. I leoni digiunano. Sono sette leoni per sei giorni, adesso arriveremo al settimo giorno, digiunano. Daniele mangia. Sapete, tutto quello che stiamo leggendo qui in queste poche righe concorre a dimostrare che in realtà è proprio Daniele, il boccone indigesto che uccide i mostri, ricordate quella focaccia che aveva preparato, che ha ucciso il drago, in realtà è proprio la presenza di Daniele, il credente, che uccide i mostri. E vedete, colui che si è dato in cibo, Daniele, distrugge l'idolo. I leoni e i draghi sono calpestati, come dice il Salmo 91. Daniele nella fossa dei leoni è lui, dato in cibo, mangia. E la sua presenza diventa la sconfitta del mostro, la sconfitta dell'idolo, la sconfitta della paura. È proprio un discernimento radicale che assume il valore di una... rivelazione del Dio vivente, tant'è vero che qui Daniele usa la seconda persona singolare, versetto 38, esclamò, Dio ti sei ricordato di me, tu, il tu di Dio. Nella fossa dei leoni Daniele è a tu per tu con il Dio vivente, è lui. Vedete, è lui con la sua presenza in quel luogo, in riferimento a qualunque idolo assume una fisionomia mostruosa, spaventosa, angosciante, in giro per il mondo, che di fatto realizza la funzione del boccone indigesto. E allora siamo arrivati al settimo giorno, e poi ci fermiamo naturalmente, versetto 40. Il settimo giorno il re andò per piangere Daniele, perché il re è dispiaciuto naturalmente, è in lutto. E giunto alla fossa guardò e vide Daniele seduto. Allora esclamò ad alta voce, grande tu sei, Signore Dio di Daniele, non c'è altro Dio all'infuori di te. Poi fece uscire Daniele dalla fossa e gli fece gettare coloro che volevano la sua rovina ed essi furono subito divorati sotto i suoi occhi. Insomma, abbiamo risolto il problema. Vedete, il settimo giorno, Il settimo giorno è il giorno del riposo, il riposo del creatore, il riposo del creatore. E vedete, qui il settimo giorno è il giorno in cui ogni creatura è valorizzata in quanto tale, nella sua propria qualità, nella sua specifica fisionomia, con il dono che porta in sé, e in quanto tale, in quanto creatura, là dove nel settimo giorno il creatore riposa. E vedete, è proprio questo riposo del creatore che si compiace delle sue creature in quanto creature che appartengono a lui. È proprio in questo modo che l'idolatria viene espunta, viene individuata, viene scardinata, viene filtrata, viene sconfitta. Questo è il radicale discernimento dell'idolatria. Vedete, non mi stanco di ripeterlo, ma se questo deve essere l'anno della fede, è l'anno del discernimento dell'idolatria. L'ho detto e continuo a ripeterlo, se no è una barzelletta, è una vera barzelletta. Ridicola di quello che è capitato ai sacerdoti di Babilonia. E il discernimento dell'idolatria. Ecco. Vedete qui la posizione del re che dal lutto passa allo spettacolo, perché il re era sinceramente affezionato da me, mi era dispiaciuto di averlo perso. Non c'è dubbio, queste cose qui sono tutte cose autentiche, sincere, è l'animo umano che ha i suoi momenti, le sue spinte, i suoi entusiasmi in maniera, in forma molto, molto positiva, ma ci sono anche quelli, come no. Il re dal lutto passa allo stupore. Vedete, due volte il re dice in questo capitolo 14: grande tu sei, Signore Dio di Daniele. Due volte. Ricordate il primo brano, la casta che mangia. E adesso qui, nel secondo brano, il credente che si dà in cibo e in questo modo sconfigge le paure degli uomini. Dalla casta che mangia al credente che si dà in cibo. E nel versetto 18 il re nel primo brano diceva: grande sei, bel, nessun inganno è in te, ricordate? Grande sei, bel, già, la cassa che mangia. Adesso, versetto 41, grande sei, Signore Dio di Daniele, non c'è altro Dio all'infuori di te, il credente che si è dato in cibo e che in pasto al mondo dei pagani è testimone della presenza sempre fedele del Dio vivente, che è l'amico, è l'amante, è il Signore delle sue creature. Stop. Fine del libro di Daniele. Quindi ce l'avete fatta. Adesso noi giovedì prossimo faremo vacanza perché è il giorno di Santo. E poi ci rivediamo, se lo vuole, giorno 8 di novembre, altro giovedì, e cominceremo la lettura della lettera di Giacomo, così avevo suggerito a qualcuno, e poi adesso vedremo di